Mi chiamo Adil, sono un giornalista e questa è la mia stanza, uno spazio virtuale dove incontro persone e condivido storie legate all'attualità e al mondo della cultura. Buon ascolto.
Chi è Claudia Torrisi?
Sono una giornalista freelance, scrivo per diverse testate, diciamo da ormai diversi anni mi occupo tra le altre cose anche di diritti sessuali e riproduttivi, movimenti delle donne e violenza di genere e questioni di genere, diciamo più in generale.
Di cosa parliamo quando parliamo di legge 194?
Parliamo della legge che, approvata nel 78, ha reso possibile per le donne italiane l'aborto, abortire. Non è stato semplice, tant'è che poi nell'81 è stato fatto un referendum per chiederne l'abrogazione, che per fortuna non è passato. È una legge che consente alle donne di abortire entro il primo trimestre e anche successivamente nel caso di gravi malformazioni fetali e che poi, magari adesso lo vedremo, contiene anche tutta una serie di altre norme che poi purtroppo si sono rivelate problematiche, diciamo, da un certo punto di vista. Dicevo che è una legge importantissima perché nel momento in cui è stata approvata, ovviamente è stata accolta con grande soddisfazione. I movimenti femministi parlavano di aborto da tantissimo tempo, diciamo che poi è stata approvata sulla scia del fermiamo gli aborti clandestini, però la soddisfazione è stata anche mista alla consapevolezza che comunque questa legge poteva essere soltanto un primo passo, non è sicuramente sufficiente, diciamo, a garantire il diritto ad abortire, anche perché in realtà questa non è una legge sull'aborto, è una legge sulla maternità, sostanzialmente, norma a tutela della maternità che all'interno contiene la possibilità per le donne di abortire. Questo essere una legge sulla maternità poi alla fine si sostanzia in tutta una serie di questioni che poi portano ai problemi applicativi di cui parliamo da tantissimi anni, dall'obiezione di coscienza, ma non solo, e anche apre il fianco poi a politiche che hanno portato avanti soprattutto i partiti di destra, ma non solo.
In Italia, quali sono i principali ostacoli legati all'interruzione volontaria di gravidanza?
E i principali ostacoli, mi viene da dire, soprattutto quello più famoso, la legge 194 prevede la possibilità per i medici di fare obiezione di coscienza. I tassi di obiezione di coscienza in Italia da molti anni vengono censiti sia a livello, diciamo, istituzionale, ma poi anche con delle ricerche più indipendenti, sono molto molto alti, arrivano all'80% in alcune regioni, se non di più. Quindi questo è sicuramente il primo problema, trovare un medico che non è obiettore. L'obiezione di coscienza viene censita nella relazione che ogni anno il Ministero della Salute fa sull'applicazione della legge 194 e già ci dà un primo quadro di quella che è l'obiezione di coscienza in Italia. È un quadro non sufficiente per una serie di ragioni, primo fra tutto perché sono dei dati vecchi, vecchi di almeno 2 o 3 anni, e poi perché, insomma, non ci dice in ogni regione quanti obiettori ci sono, non ci dà delle informazioni sulle strutture, sugli ospedali stessi. C'è stata una ricerca portata avanti recentemente da Chiara Lalli e Sonia Montegiove che proprio appunto chiedendo ai singoli ospedali e alle singole regioni poi la situazione dell'obiezione di coscienza ha portato alla luce il fatto che in Italia esistono ospedali in cui c'è il 100% di medici obiettori. Quindi sicuramente questo è il primo problema. Non è l'unico, perché poi ci sono problemi riguardanti, per esempio, l'accesso all'aborto farmacologico, quindi con la RU486, che è molto basso, anche dalla relazione del Ministero si evince che è molto basso le donne che riescono ad abortire farmacologicamente. Perché? Perché moltissimi ospedali non prevedono questa possibilità. Anche quando poi il ministro della Salute Speranza aveva emanato delle linee di indirizzo che dovevano facilitare l'accesso all'aborto farmacologico, quindi prevedendo che la RU486 potesse essere distribuita nei consultori non necessariamente con ricovero e allungando a 9 settimane invece che 7 settimane il limite. Nonostante questo, sono pochissime, credo una o due, le regioni che poi hanno aderito veramente a queste linee di indirizzo e quindi continua a essere molto complicato. Un'altra ragione di difficoltà è la presenza, senza bisogno che ci sia la destra al governo, di associazioni antiabortiste all'interno, per esempio, di consultori, e il fatto che non esistono finanziamenti o comunque non esiste una tutela di servizi importantissimi anche per l'applicazione della 194, che sono i consultori che sono definanziati, depotenziati e continuano a chiudere o ad andare avanti, diciamo, grazie a un lavoro enorme, ma mancano di mezzi, strutture e quant'altro.
Cosa intendono Meloni e Fratelli d'Italia quando dicono di voler applicare per intero la legge 194?
Meloni dice di non voler abolire la 194, ma di volerla applicare in tutte le sue parti e quindi sostanzialmente dare, cito parole sue, alla donna la possibilità di non abortire. È la 194 stessa che le dà la possibilità di dire questa frase. Perché? Perché la 194 è una legge che parte dal presupposto che l'aborto non sia una scelta, ma sia dato dall'impossibilità, che può essere appunto per questioni di salute o questioni economiche, di portare avanti la gravidanza. Il punto qual è? Che la legge prevede che per fornire questi mezzi, questa possibilità appunto di portare avanti la gravidanza, possono essere coinvolte anche delle associazioni, insomma, che lavorano per aiutare la donna nel portare avanti la gravidanza. Qui si inserisce il proposito di Meloni, Fratelli d'Italia e insomma le politiche che abbiamo visto in questi anni a livello regionale delle destre sostanzialmente. E quindi approvare dei progetti di legge, delle normative a livello locale che consentono l'ingresso e il finanziamento di associazioni che si definiscono pro vita, insomma, però stiamo parlando di antiabortiste contro la libertà di scelta all'interno del sistema sanitario nazionale. L'abbiamo visto nelle Marche, l'abbiamo visto recentemente con una proposta che riguarda invece la regione Liguria, ancora prima era successo in Piemonte. C'è un inganno in quello che dice Meloni, perché la tutela alla maternità di chi vuole portare avanti, diciamo, una gravidanza è assolutamente sacrosanta. Il punto è che se si va a guardare tutta la 194, la parte che manca di applicazione non è certamente quella, è quella della possibilità per le donne di accedere a una sicuro, senza traumi, perché si parla sempre del trauma dell'aborto. Probabilmente il vero trauma certificato è quello di non riuscire serenamente ad accedere all'aborto. Ci sono storie che sono seguite in questi anni di donne che hanno dovuto cambiare regione, per esempio, e questo durante il lockdown, durante la pandemia, è stato uno dei problemi più grossi. Oppure viaggi da un consultorio all'altro per ottenere il certificato, appunto, che consente poi di accedere all'IVG, insomma, non è quella la parte che manca di applicazione.
Chi sono i principali alleati di Meloni in Europa su questo tema?
I discorsi di Meloni riecheggiano quelli un po' di tutte queste formazioni che potremmo definire, diciamo, di questa destra radicale conservatrice che negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni, ha sostanzialmente cementato un'alleanza attorno alle questioni appunto dell'autodeterminazione delle donne contro l'aborto, contro il gender, contro i diritti delle persone LGBT e quindi, diciamo, con le dovute differenze poi nei diversi paesi, se si vanno a vedere i discorsi, le retoriche che vengono utilizzate non è molto diverso da quello che dicono gli esponenti del partito Diritto e Giustizia in Polonia, per esempio, oppure penso all'Ungheria di Orban, per esempio, se si vanno a vedere tutte le politiche poi che riguardano la scuola e il contrasto all'ideologia gender, la difesa delle famiglie, ma anche tutta la retorica riguardo la denatalità, la sostituzione etnica e tutto quel campionario, diciamo, che ormai è abbastanza comune, anzi è totalmente comune a una certa destra che poi si ritrova in queste retoriche. L'unione, diciamo, l'essersi cementato attorno a queste questioni l'abbiamo visto, e l'identità di vedute, sempre con le dovute differenze rispetto a queste questioni, l'abbiamo visto plasticamente nel 2019, quando a Verona si sono riunite tutte queste realtà, e al Congresso Mondiale delle Famiglie, quando c'erano associazioni antiabortiste provenienti, diciamo, da varie parti del mondo, compresa anche la destra cristiana, diciamo, statunitense, che tra l'altro è anche tra i principali finanziatori delle associazioni non strane delle campagne che vengono fatte anche in Europa e tutti i vari partiti politici alleati, diciamo, di queste formazioni. A Verona erano presenti sia Matteo Salvini che Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia. Ora, mentre la Lega, diciamo, gira attorno a queste associazioni, a queste formazioni antiabortiste, probabilmente in maniera un po' meno continua, Fratelli d'Italia flirta con, diciamo, l'universo, la galassia no gender e antiabortista sin dagli albori, da quando si sono costituiti questi movimenti e si è costituito Fratelli d'Italia, tanto che nelle ultime elezioni tra le fila di Fratelli d'Italia è stata eletta una parlamentare che non solo è vicina a quelle associazioni, ma è proprio uno dei membri, diciamo, più visibili di Pro Vita e Famiglia, quindi, diciamo, ecco, la saldatura è abbastanza evidente.
La settimana scorsa l'onorevole Laura Boldrini è stata duramente contestata durante la manifestazione romana per l'aborto libero, sicuro e garantito. Sui diritti riproduttivi e sessuali, come si è comportato il centrosinistra negli ultimi anni?
Diciamo che adesso sicuramente c'è la minaccia della destra, delle politiche della destra, andiamo ad analizzare quello che è successo anche a livello locale con i governi di Fratelli d'Italia, della Lega, ecco, però come dicevamo prima i problemi non sono iniziati o non inizieranno adesso, sia per quanto riguarda l'applicazione della legge 194, sia per quanto riguarda anche appunto in generale il tema dei diritti sessuali e riproduttivi. Soltanto dopo la contestazione a Laura Boldrini durante la manifestazione ci sono state alcune regioni che si sono mosse sia per implementare finalmente le linee di indirizzo del Ministro della Salute riguardo la somministrazione della RU486 all'interno dei consultori, o anche per l'accesso gratuito alla contraccezione, regioni appunto di centrosinistra, e ci si chiede perché non è stato fatto prima questo. Tra l'altro, parlando di RU, sono pochissime le regioni che si sono uniformate alle linee di indirizzo, e questo non soltanto per quanto riguarda quelle governate dalla destra che si sono formalmente appunto opposte, ma anche semplicemente non hanno agito in questo senso. Sempre parlando di centrosinistra, era di un governo di centrosinistra la ministra della salute Beatrice Lorenzin, che ricordiamo benissimo, famosissima per il Fertility Day e tutto quello che ruotava attorno, per aver reso nuovamente la pillola a pagamento. Quindi insomma i problemi non iniziano e non inizieranno sicuramente oggi o domani, ci sono dei problemi che non sono mai stati affrontati neanche da governi o amministrazioni di centrosinistra.